riflettendo a colori.
Magazine di cultura e società
a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.
Questa è la storia di un'anziana signora. La mattina del 29 dicembre 1989, in un quartiere del cuore di Genova, vicino alla casa di Cristoforo Colombo e alle mura del Barbarossa, alcuni passanti incontrarono per strada una vecchietta. Indossava abiti fuori moda e in dialetto genovese domandava indicazioni per arrivare in vico dei librai. Le persone interpellate la guardavano perplesse, perché nessuno, neanche chi era nato in quei luoghi, conosceva la via che lei cercava. Il fatto ancora più strano fu che la vecchina improvvisamente scomparve. Tempo dopo, un ragazzo che portava fuori il cane aveva bisogno di qualche spicciolo. Incontrò l'anziana signora, che aprì il borsellino, ne estrasse una banconota e la donò al giovane, che si accorse di avere in mano 100 lire datate. Molte altre persone affermano di aver incontrato questa vecchina nelle occasioni più strane. Dopo le prime apparizioni dell'anziana, fu interpellata una medium. Alla medium si presentò un'entità che disse di chiamarsi Maria Benedetti. Nel 1944, durante la guerra, era uscita di casa per fare la spesa, ma era stata colta da un malore e si era accasciata sui gradini. Quando si ridestò, non rendendosi conto di essere morta del tempo passato, cominciò a girare per il quartiere, cercando la sua casa. Vico dei Librai è una strada che non esiste più a Genova. Fu rasa al suolo, come l'intera zona di Via Madre di Dio, e ricostruita negli anni 70. Molti sostengono che questa vecchina appaia ogni 5 anni alla ricerca della sua casa per un...
Ciao a tutti e bentornati nella redazione di Radio Jeans e del Centro Giovani Chiavari. Io sono Alice.
E io Emma.
Beh, innanzitutto grazie Emma per... che ha creato la giusta atmosfera per parlare di occulto.
Ci mancherebbe, è stato un piacere, guarda.
Beh, abbiamo iniziato con questa storia di questa signora di Genova, ma a Genova ce ne sono tante altre di storie. Questa che vi abbiamo appena raccontato forse è la più famosa, ma leggevo la storia della spianata dell'Acqua Sola, vicino a Piazza Corvetto. È una storia interessantissima, infatti è un luogo noto per le presenze. I sotterranei infatti vennero usati come cimitero durante la peste del 1657, pare che tuttora si possano ancora trovare molte ossa.
Che bello!
Bello!
Portarci a spasso il cane.
Sì.
Allora smetto. E vabbè, un altro fantasma famosissimo di Genova è sicuramente Leila Carbone, che infesta il Cardo Felice. Perché pare che appunto il famoso teatro genovese sorga sui resti della chiesa di San Domenico, che venne demolita nel 1826 insieme al convento e poi edificato appunto il teatro. E la povera signorina Carbone era figlia di un famoso liutaio genovese che ebbe la sfortuna di innamorarsi di un nobile. E questa triste vicenda ha luogo a metà del 500. La madre del ragazzo non era d'accordo su questo amore e praticamente la fece accusare di stregoneria. In alcuni casi ho trovato addirittura che la accusò di aver rubato delle ostie. Poi vabbè, insomma, io non ho mai visto Leila Carbone, quindi non gliel'ho potuto chiedere di persona, quindi me ne sto di quello che ho trovato sul web. Fatto sta che morì imprigionata nelle segrete della chiesa di San Domenico e pare che addirittura nel 1850 una cantante rimase senza voce dopo averla vista. Fece un'offerta, le regalò un fiore al fantasma di Leila Carbone e gli tornò la voce, così che poi si poté dare il via alla serata, che pare andò benissimo. Anche il custode più recentemente, al ritorno delle pulizie, sono venuti a contatto con Leila Carbone, che pare si diverta a chiudere di ogni tanto fuori dal teatro invece di farli lavorare.
Ah.
È un fantasma burlone.
Beh, che cos'è l'occulto però? Si parla di occulto, ma il significato della parola, insomma...
Deriva dal latino, occultus, nascosto. Sapere, conoscere ciò che è nascosto. Spesso come termine viene affiancato a paranormale, che si usa per riferirsi a quei fenomeni che non possono essere spiegati in natura o in modo scientifico.
Mi sorprendo delle tue conoscenze.
Wikipedia.
Beh, detto questo, abbiamo... Quale miglior canzone che La città vecchia?
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'esser stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Prisma! Rieccoci dopo aver ascoltato una fantastica canzone di De André. Continuiamo il programma con un esempio di ignoranza di Papa Gregorio IX, che nel 1233 circa, in poi fino al 1700, per colpa sua iniziò un'inutile caccia alle streghe e ai gatti, che vennero quasi sterminati a dispetto della popolazione dei roditori, che prosperava, e con loro anche le pulci nel pelo, portatrici di una delle più grandi epidemie del Medioevo, cioè la peste.
Interessante. Bravo, no, invece...
Vuole fargli i complimenti da parte della popolazione del Medioevo?
Sì, esatto. Complimenti, in risposta un signore, diversi anni dopo, un signore di nome Marilyn Manson, disse queste frasi, questa frase: se tutto va bene, verrò ricordato come l'uomo che pose fine al cristianesimo.
Ecco, ancora non c'è riuscito, però
no.
Non è venuto a mancare, cioè, nutriamo speranze, no? Scherzo. Vabbè, Marilyn Manson, ma l'anagrafe è Brian Warner, perché prende il nome sia propria del nome di Marilyn da Marilyn Monroe e Manson da Charles Manson, un famoso criminale per essere stato il mandante di uno dei più crudi omicidi nella storia degli Stati Uniti. Pare che sia anche un cantautore musicista. Ahimè, non è famoso insomma per questo, purtroppo.
No, non lo conoscevo.
No, diciamo che intorno all'estate, cioè nel 67 raccolse intorno a sé un gruppo di adepti, di giovani, soprattutto di sesso femminile, attirati dal suo carisma. Vagabondarono per la California per un po', e poi insomma lui aveva delle velleità da musicista e voleva diventare, diciamo, un cantante. Si sentiva il quinto dei Beatles, compose una canzone che si chiamava Case to Exist e la portò all'attenzione del batterista dei Beach Boys, Dennis Wilson. La canzone non ebbe successo, portò a essere famoso, e però c'è da dire che i Beach Boys invece recuperarono il brano, lo riarrangiarono e in quel caso divenne più famoso con il titolo Never Learn Not to Love, cosa che fece imbestialire il signor Manson.
Non ci credo, no?
Ora, non credo che questa sia proprio la goccia che fece traboccare il vaso, però nel 9 agosto del 69 ci fu un'intrusione nella villa di Roman Polanski e Sharon Tate, e dove appunto fu consumato uno dei più efferati omicidi di cui insomma parlavo prima. E sui muri venne scritto Pigs e Helter Skelter, che è il titolo di una canzone dei Beatles, che secondo Charles Manson significava che insomma il mondo stava andando a rotoli e stava per finire, e quindi tutto era lecito, anche gli omicidi. E quindi noi ora ci ascoltiamo
Well, look at-
Prisma. Rieccoci, sempre Prisma, sempre Ema
e Alice.
Ok, se qualcuno se lo stesse chiedendo, la parte urlata finale della canzone dice I've got blisters on my fingers. Ed è Ringo Starr ad urlarla perché aveva effettivamente delle vesciche nelle dita a forza di suonare la batteria. Niente, così, era una curiosità. E ovviamente mi diverto così, con poco. E invece noi continuiamo, parliamo del backmasking, giusto Alice?
Giusto, perché i Beatles che abbiamo appena ascoltato hanno fatto diverse canzoni che alcuni, tra virgolette, maniaci, perché ci vuole abbastanza invettiva, hanno ascoltato al contrario e hanno trovato dei significati nascosti.
Maniaci con un mucchio di tempo per riascoltare le canzoni.
Esatto, vi devo confidare che con Emma anch'io abbiamo ascoltato le canzoni al contrario per capirne se era veramente alcune fossero state ideate con un significato nascosto. Alcune effettivamente sì, ci siamo spaventate, cioè letteralmente spaventate.
Sì, effettivamente alcune erano parecchio inquietanti, una soprattutto, altre forse qualcuno ci sentiva quello che ci voleva sentire, nel senso che io personalmente sarà che vabbè, l'inglese lo mastico ma non lo digerisco e quindi non ci capivo granché, però in alcune era inequivocabile, si sentiva effettivamente, ecco.
Esatto, per esempio Revolution 9 è una di quelle che ci ha impressionato di più, direi.
Sì, perché effettivamente c'è un pezzo in cui la traccia continua a ripetere number 9, number 9, number 9, e ascoltata al contrario si sente that man turn me on, that man turn me on, that man turn me on. Che vuol dire, Alice?
No, volevo che io l'inglese ti ricordo che non sono molto ferrata, ma siccome te lo mastichi, io nemmeno quello, ti chiederei a te il significato.
Simpatica, vuol dire eccitami uomo morto. Ora non sappiamo se fosse riferito a Paul McCartney, che si sospetta fosse morto in un incidente stradale, e quindi i Beatles abbiano messo degli indizi per portare i veri fan a scoprire la realtà, questa mistero, questa verità. Oppure fosse insomma una casualità, boh, chi lo sa. Però si sente effettivamente questo, ascoltato al contrario.
Beh sì, beh, che il rock in generale sia molto legato all'occulto è così, cioè è stato detto da molti. Cosa ne pensi te?
Beh sì, si era detto effettivamente che appunto il rock è la musica del diavolo, musica di cattiva. No, effettivamente poi appunto c'è chi lo vuole associare per forza e quindi ci trova significati, legami anche laddove non ci sono. C'è chi invece, a dispetto di quello che si sente dire in giro, cioè, li vuole creare anche appunto come a sfregio, tra virgolette, come appunto a dispetto. Cioè, lo dite, va bene, allora lo faccio.
Esatto. E secondo me è stato così per molti, insomma, Black Sabbath, Jim Morrison, alcuni pare bevessero sangue durante le feste.
Che schifo.
Sì.
Io preferirei bere alcolici durante le feste.
Molti invece dichiarano che le melodie delle loro canzoni le sono state suggerite in sogno o che sul palco sono posseduti da entità che non riescono a definire, ma che sul palco non sono loro stessi.
Io non mi ha mai posseduto nessuna entità mentre suonavo, forse è per questo che le mie prestazioni alla batteria non sono mai state così eccelse.
Va bene. Ma non è vero.
Invece è fantastico Ozzy Osbourne, anche lì non si sa se è realtà o leggenda o mito mistero, pare abbia staccato la testa di un pipistrello a morsi, così, durante un concerto. Dice che pensava fosse di gomma. Sorpresa, sorpresa, non lo era, era vivo.
Beh. Okay. E invece riguardo la canzone che vi stiamo per far ascoltare, Jimmy Page e Robert Plant si occuparono di mettere giù questa canzone. Secondo quanto dice Robert, la melodia era già pronta, Jimmy l'aveva composta, mancavano solo le parole. Io presi la penna e la mia mano iniziò ad andare da sola. così spaventosamente che quando mi accorsi che non ero stato io a scrivere ma un'entità che mi aveva posseduto, quasi caddi dalla sedia per lo spavento.
La canzone in questione è Stairway to Heaven e quindi ora ce l'ascoltiamo. Buon ascolto, anzi. Sisma! Rieccoci. Dunque, così, riprendiamo con un'altra curiosità. Ho scoperto, navigando così su internet, anche un po' cercando, che per telefonare a quei numeri di chiromanti, quelli che leggono le carte, eccetera, costa almeno 60 centesimi al minuto. Questo vuol dire che almeno, cioè, partono da 60 centesimi, poi si va a salire. Io ci comprerei delle Goliador. Non so te.
Sì, anch'io penserei a un acquisto migliore, ma soprattutto se ti viene detto che hai il malocchio, devi starci di più, insomma, devi capire di cosa si tratta, devi approfondire la questione.
Quindi... E se ti viene detto qualcosa che non vuoi sapere? Cioè, a parte il malocchio, che uno poi magari ci può credere o meno, io sono cresciuto in Sardegna, se uno ti mette occhio, uno si prende male, perché un po' ci si crede in Sardegna queste cose. Nel sud Italia più o meno, insomma, si crede, centro sud Italia si crede al malocchio. E quindi vabbè, io mi prenderei male se uno dicesse ti hanno messo occhio. E secondo me ci siamo. Però a parte quello, metti che ti dicono, non lo so, hanno veramente una cattiva notizia che tu veramente non vorresti sentire, che ti leva il sonno.
Ma infatti è per questo che io non mi rivolgo a...
Cioè, non sentire
io
cattiva
non
notizia.
Sento, non... Così. Non me ne occupo, insomma, non sono... Ne sono affascinata, perché ne sono molto affascinata. Storie di fantasmi, le leggo, le guardo trasmissioni televisive che raccontano di storie misteriose e poi la sera non dormo.
Certo, io ricordo che nella puntata, non molto tempo fa, un po' di tempo fa, avevi detto che già solo l'ispettore Rex ti procurava insonnia la notte, figuriamoci se guardi mistero o che... Vabbè, Alice, vabbè. No, io più che altro mi preoccupavo dei chiromanti, perché magari qualcuno che lo fa così per arrivare a fine mese è un conto, però ci sono quelli che se ne approfittano, magari persone che sono seriamente malate, che insomma gli è stato diagnosticato un brutto male, insomma un terribile male, provano il tutto per tutto e c'è gente che se ne approfitta invece. Ecco, quello è brutto, perché altro che 60 centesimi al minuto, lì si va a spendere 1000 euro e...
Esatto.
E lì insomma ti approfitti della disperazione delle persone. Ecco, questo è brutto, però vabbè, ogni tanto vengono acciuffati questi... Non c'è un termine per definire.
Esatto.
Vabbè, anche gli Scapè avevano fatto una canzone contro queste cose qua. Non ricordo il titolo, quindi mi spiace. Ascoltate la discografia degli Scapè, che comunque va sempre bene. Parentesi a parte, nella storia ci fu un santone che si proferiva tale, che è Rasputin. Alcuni di voi lo ricorderanno come il cattivo del cartone Anastasia, ma è esistito veramente, è storicamente un personaggio esistito e fu un consigliere della famiglia reale russa, dello zar Nicola, della zarina Alessandra. Perché il figlio Alessio era emofiliaco e pare che lui fosse in grado di curarlo. In realtà era d'accordo con uno dei cuochi della famiglia reale e praticamente quando lui veniva allontanato veniva dato al piccolo, pare, delle corna di cervo in polvere. Sì, che per un emofiliaco sono letali, praticamente quasi letali, quindi il bimbo si aggravava e magicamente quando veniva riavvicinato Rasputin a corte gli veniva fermata la somministrazione di queste fantastiche corna di cervo. Vabbè, comunque il fatto strano fu che quando cercarono di assassinarlo fu incredibile, perché non si riuscì. Fu difficile cercare di ucciderlo, insomma, ci misero un sacco di tempo e sembrava immortale. In realtà era per la stazza, perché pare che fosse parecchio alto e parecchio robusto. E comunque sembra che avesse profetizzato addirittura la propria morte in una lettera alla zarina. Infatti aveva scritto: se sono i vostri parenti che vogliono provocare la mia morte, allora non uno della vostra famiglia o dei vostri figli vivrà per più di 2 anni. E infatti entro i 2 anni successivi all'uccisione di Rasputin l'intera famiglia Romanov era morta. E quindi questo, insomma, è un po' inquietante.
Sì.
Secondo me gli ha messo occhio. Vabbè, altro particolare, quando il corpo di Rasputin venne poi ripescato dal fiume in cui finì nel rocambolesco modo in cui venne ucciso, la mano libera aveva ancora le 3 dita unite nel segno della croce secondo il rito ortodosso. Vabbè, abbiamo un po' tediato forse con questi racconti.
Io sono invece molto affascinata e stanotte non dormirò.
Perfetto, allora ora ho raggiunto il mio obiettivo e noi a questo punto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Se anche voi non dormirete stanotte, sono contenta. No, scherzo. Un saluto da Emma
e Alice.
E buon ascolto con The Number of the Beast degli Iron Maiden.
Wow. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. From my mind, what did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Night was black, was no use holding.
prisma,
riflettendo a colori.
Magazine di cultura e società
a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.